settimana scorsa abbiamo visto i tre casi, se vi ricordate, di come accettare le difficoltà della vita, le disgrazie, le cose che a priori non sono piacevoli. E abbiamo visto tre casi. Uno è quello che piace tanto a Samuele, accettare in silenzio. Dove Samuele? Eccolo qua. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Di accettare le avversità in silenzio e di
Sbirro
non,
ma in silenzio, vabbè.
vabbè, non facciamo miracoli adesso, Lina, dai,
Ah, sì.
di accettare in silenzio e di non rispondere, sia nel caso che questa cosa venga da un altro umano, cioè qualcuno che ti fa del male, che ti svergogna, quello che sia, non rispondere alla persona. E anche se viene da Hashem, di non ribadire, vuol dire accettare ogni cosa con amore, specialmente quando viene da Hashem, di capire che nonostante che per noi è una difficoltà, però quando viene da Hashem ha un suo disegno, ha un suo perché, e anche se noi non accettiamo, fa parte della nostra Kabbalat Ol, vuol dire il nostro gioco, il nostro sottometterci ad Hashem. Poi abbiamo spiegato che c'è un secondo caso, un secondo modo, quello di accettare non soltanto in silenzio, ma con amore, vuol dire già un passo in avanti, vuol dire accetti un qualcosa, lo accetti in silenzio, ma lo accetti con amore, non con naso storto, ma con amore. Perché abbiamo spiegato che Hashem ama i suoi figli e vuole aiutarci ad arrivare al nostro tikkun, al fatto che noi dobbiamo aggiustare la nostra fetta del mondo, la nostra parte di noi stessi, e molte volte appunto le difficoltà della vita ci aiutano a arrivare a questo livello di mettere a posto noi stessi, perché a volte quando tutto va bene noi non pensiamo, prendiamo la vita come sottinteso e il fatto che respiriamo, che camminiamo, che viviamo diventa una cosa automatica, ovvio. Devo respirare. Mi viene in mente quando in Bereshit, no? Il serpente che ha convinto Eva di mangiare il frutto, no? Cos'è stata la sua punizione? Hashem dice due cose. Lui prima camminava in piedi, era come un umano che camminava. E adesso lui comincerà a strisciare sul suo dorso. E poi la seconda maledizione che Dio gli ha dato era che lui mangerà della polvere della terra. Adesso, mangiare polvere della terra, se ci pensiamo, che tipo di maledizione è? Sembrerebbe a priori una benedizione, ovvero dovunque il serpente va, c'è terra. Il mondo è pieno di terra. Perciò dovunque il serpente va ha di cosa mangiare, non deve preoccuparsi del suo sostentamento. A priori questo sembrerebbe una benedizione anziché una maledizione. Ma i maestri ci insegnano il seguente. Quello del fatto che il serpente ha sempre da mangiare è una grande maledizione. Perché? Perché col tempo lui si dimentica di Hashem. Quando hai tutto, tendi a dimenticarti di Dio. Quando ti manca qualcosa, comincia a mancare la salute, comincia a mancare il fine mese, comincia a mancare quello che sia, ci ricordiamo tutti di Hashem. Perciò il fatto che quando manca qualcosa, in realtà questo è uno strumento per ricordarci che esiste Hashem. Perciò vuol dire che quando c'è tutto, non per forza questa è una grande benedizione. Perciò quando diciamo accettare con amore, vuol dire che Hashem ci aiuta nelle avversità della vita, in realtà ci sta aiutando ad arrivare a questo livello di tikkun, di mettere a posto noi stessi e, ripeto, la fetta del mondo che dipende da noi. Poi il terzo è accettare in silenzio e amore e con gioia. Vuol dire anche ballando, anche essere gioiosi. Stiamo parlando di accettare le avversità, le problematiche. Perché? Abbiamo letto settimana scorsa perché in fondo la disgrazia era un'enorme gentilezza di Hashem. Anche se noi non lo vediamo e non lo capiremo mai, ma in realtà ogni difficoltà, ogni disgrazia che Hashem ci manda è un'enorme gentilezza. Perché un'enorme gentilezza? Perché quando una persona riceve delle sofferenze, possiamo addolcire il giudizio che pende su di noi. Ogni persona ha un giudizio di Hashem. Ogni giorno mi data Din, il giudizio di Hashem è su di noi e guarda quello che facciamo, le cose giuste, le cose meno giuste. Perciò noi siamo in continuo sottoprocesso. Allora, quando tu ricevi un'avversità, una problematica, tu stai, in gergo si dice, addolcendo. Stai addolcendo il giudizio che c'è su di te. Perché? Perché è come se stai pagando già una pena. Perché quando tu paghi una pena, allora stai alleggerendo la tua condanna, no? Perciò, se una persona ha un din, è sotto giudizio di Hashem tutto il tempo, perché Hashem lo controlla, allora, visto che nessuno di noi è perfetto al 100%, tutti abbiamo di cosa farci perdonare, tutti abbiamo di cosa chiedere scusa e così via. Allora, quando viene una sofferenza e tu sei capace di accettarlo con gioia, sappi che tu la tua sofferenza ti sta alleggerendo del tuo giudizio negativo. È chiaro quello che sto dicendo? Qualcuno ha da chiedere qualcosa? Ok? È come, non so se hai fatto mai questo esempio, è come quando un bambino, no, fa un qualcosa di sbagliato e va davanti alla maestra o alla mamma, quello che sia, e dice: "Maestra, mamma, ho sbagliato. Guarda, guarda, mi picchio da solo, ho sbagliato." Vuol dire: so che ho sbagliato, faccio self-service, non fallo tu per me. Vuol dire, quando tu la sofferenza purtroppo pulisce, con la L, pulisce la nostra anima. Anche in realtà le punizioni che Hashem manda, le difficoltà, non sono per punire. Attenzione, l'ebraismo differenzia da tutte le altre religioni, da quello che so io almeno, sul fattore della punizione. La punizione non è: sei stato cattivo, ti picchio, così soffri, così godo a vederti soffrire. Chas v'shalom. Mai sia che Hashem veda, abbia un desiderio di vendetta, di ripicca o cose simili. Mai sia, come può Hashem. Ma ogni volta che Hashem però punisce i suoi figli, come un genitore quando mette in punizione i suoi figli, lo fa per il loro bene, lo fa per la loro educazione, perché imparino la prossima volta a non cadere più in quello sbaglio. Perciò anche Hashem, quando ci manda le punizioni, la Torah ci insegna: impara come accettarle, accettale in silenzio, accettale con gioia, accettale con amore. Perché in realtà non c'è niente di male che venga dall'alto. Una cosa che ti manda Dio è soltanto finalizzata per il tuo bene. In questo momento non lo capisci. Perché? Perché soffri, perché hai avuto qualsiasi cosa, un incidente, una malattia, soffrendo, magari non capisci subito, ma rifletti sul fatto che da Hashem, da Dio, non viene niente mai di negativo. Ogni cosa che viene è soltanto per il nostro bene. A volte fa male, anche un'operazione chirurgica fa male. Anche prendere le medicine sono amare, ma non vuol dire che fanno male, fanno bene. Mia mamma mi diceva sempre che viveva 120 anni, diceva: la sberla di una mamma è una carezza, è una benedizione. Non si deve mai dare le sberle, no? Non si deve mai dare le sberle ai bambini, anche se certi bambini veramente ce l'hanno bisogno, ma non si dà, non si picchia i bambini. Dice, è un modo di dire: quando la mamma dovesse mai dare una sberla, in realtà è una carezza, è una benedizione, perché il figlio capisce. Ah, qualcuno pensa non ho avuto lo sbirro della mamma, eh? Lei diceva così, non perché me le dava e si voleva scusare, no, no. Ok, perciò ogni qualvolta qualcuno ha una sofferenza o che arriva da un altro umano o che comunque tutto arriva da Hashem, impariamo ad accettarlo con gioia, perché veramente Dio non lo fa per il nostro male, non lo fa per castigarci, per punirci, lo fa soltanto per il nostro bene, per portare pulizia alla nostra anima. Speriamo che non dobbiamo mai capire questo concetto, che Hashem non dovrà mai punirci e mai darci possibilità di sofferenza, però visto che fa parte della vita, sappiamolo. Ok, andiamo avanti con la nuova lezione. Parla adesso del lavoro dei tzaddikim. Si dice degli tzaddikim che essi pregavano, sentite che strana questa frase, i tzaddikim pregavano per ricevere delle disgrazie. Noi preghiamo per non ricevere. Invece i veri tzaddikim, dire, i veri tzaddikim, loro pregavano per ricevere delle disgrazie. E qua dice una cosa che non dovremmo mai provare a casa, come nei programmi, no? Questo non ho provato la casa. Ecco, non preghiamo per avere disgrazie, mai. Si sa che Rabbenu, per esempio, Rabbenu, si intende Rabbenu Nachman di Breslev, per esempio, si comportava come un giovane stupido per nascondere il proprio vero livello. Lui era una persona di un alto livello e lui si comportava da stupido. Nell'atto si esponeva a essere ridicolizzato, faceva delle cose per farsi ridicolizzare. Perché? Perché? La risposta è che ci sono livelli spirituali che non possono essere raggiunti se non attraverso una disgrazia. Ripeto, ci sono dei livelli spirituali che non si possono raggiungere se non attraverso una disgrazia. Rimanere in silenzio davanti all'essere disonorati rettifica profondamente l'anima di una persona e ne annulla l'arroganza. Hai la problematica di arroganza? Allora, quando qualcuno ti disonora, ti svergogna in pubblico, lavora su te stesso, stai in silenzio, non rispondere. Questo è il tuo tikkun. Attraverso questo egli riesce a risalire rapidamente attraverso i livelli dell'autoannullamento. Nella Torah, nella Chassidut, viene spiegato questo concetto diverse volte, autoannullarsi, ovvero davanti a Dio io mi devo annullare a lui. Non vuol dire che io non devo esistere, io devo soffrire, no. Autoannullamento vuol dire io esisto, io ci sono, però metto da parte me stesso, i miei desideri, le mie voglie, i miei pensieri per Hashem. Cerco di diventare tutt'uno con lui, spostando i miei desideri e lasciando spazio ai suoi desideri, alle sue volontà. Questo è in una parola il Bitul, è una fase del Bitul. Bitul dire annullare. Perciò io voglio dormire fino a mezzogiorno, ma la Torah vuole che la mattina mi alzi, faccio le mie preghiere e cominci la mia giornata. Io voglio mangiare qualsiasi cosa mi capita tra le mani, metto da parte la mia volontà. E dico, Hashem vuole che io mangio soltanto determinate cose, soltanto kasher. E così via. Bitul vuol dire metti da parte la tua arroganza, il tuo desiderio e cerca di diventare tutt'uno con Hashem. E fai in modo che il suo desiderio venga, che diventi il tuo vero desiderio. Perciò, attraverso questo, dell'annullare l'arroganza tramite il silenzio, Attraverso questo egli riesce a risalire rapidamente attraverso il livello dell'autoannullamento. Rimanere in silenzio vuol dire è il massimo dell'annullamento, no? Qualcuno mi fa un affronto, qualcuno mi fa, ma io rimango in silenzio. Entrare nella santità e meritare una comprensione immensa. Perciò questo Rabbi che voleva rendersi ridicolo per farsi, diciamo, vergognare e abbassare di onore, lo faceva apposta per salire di livello. È strano, però è un concetto, è un insegnamento. È scritto nel libro che si chiama Peulot HaTzadik, ovvero le azioni dello Tzadik, che c'è scritto lì che molti Tzadikim, come per esempio il Baal Shem Tov era il fondatore del hasidismo in generale, allora dice che tanti tzadikim, come appunto il Baal Shem Tov, provarono ad andare in terra di Israele, stiamo parlando di 300-400 anni fa, non era come oggi, prendi un aereo e vai, oggi no, speriamo presto, ma che prendi l'aereo e vai in Israele in 3 ore da Milano ci arrivi. All'epoca erano ore e ore di viaggio, era difficile, non c'era modo, era la nave, questo problema, quell'altro problema. Allora loro provarono ad andare in terra di Israele e furono costretti a tornare indietro senza avere ottenuto ciò che volevano. Lo Yetzer Hara, l'istinto animalesco di ogni persona, impediva loro di entrare nella terra perché conosceva bene le grandi azioni che sarebbero stati in grado di compiere se avessero raggiunto il suolo della terra di Israele. Gli Yetzer Hara, il male, ha fatto qualcosa per bloccare il loro arrivare in Israele, perché un tzaddik che entra in Israele riesce a fare grandi cose, perché un tzaddik è un tzaddik, è l'umano numero uno. In più entra nella santità della terra di Israele. Perciò un'esplosione di spiritualità, di potenzialità. Allora le forze del male facevano in modo che questi grandi tzaddikim non riuscissero ad entrare in Israele per non avere grande spiritualità. Allora, cosa fece Rabbenu per meritare di raggiungere terra di Israele? Lui voleva entrare, ma non riusciva. Cosa ha fatto? Conosceva questo segreto dell'autoannullamento. Ok? E quando viaggiò verso Israele, via Istanbul, si vestiva come un povero e si comportava come uno stupido affinché le persone lo umiliassero. Di norma, un rabbino c'è nel suo onore. Lui faceva esattamente l'inverso. Fece tutto questo finché non fu così annullato che lo Yetzer Hara non ebbe più alcun potere su di lui e fu perciò capace di entrare nella terra. Vedete? Ovviamente questo non è una cosa per ognuno di noi. Ovviamente noi dobbiamo essere capaci di mantenere il nostro onore, la nostra pulizia, il nostro ordine dei vestiti, cioè la Torah dà molta importanza a essere sempre in ordine, puliti e a posto, eccetera, e di cercare di mantenere il nostro onore alto. Però il tzaddik fa l'inverso perché è sempre il concetto di settimana scorsa e di oggi, che quando tu vieni svergognato, umiliato, ricevi un upgrade, ricevi una salita spirituale. Ok? Perciò lui faceva comportamenti strani per entrare in Israele. Rabbeinu disse che dopo aver camminato solo 4 amot, circa 2 metri, nella terra di Israele, una volta che ci è arrivato, fu in grado di compiere tutto ciò che si era prefissato. E che tutta l'immensa comprensione, che che aveva acquisito fino a quel momento era nulla rispetto a ciò che aveva allora ricevuto in Israele. Perciò quando tu vivi in Israele, che terra santa, studi e capisci di più. Si dice che Eretz, Avirah de Eretz Israel Machkim, solo l'aria di Israele ti fa più intelligente, perché è aria santa, terra santa. E allora dice, tutto quello che io ho fatto finora di studio, di mitzvot, niente in confronto ai livelli che sono riuscito a raggiungere in Israele. Ragion per cui non riesce mai creato. Quando c'è tanta santità, c'è anche tanta contrario che vuole bloccare la santità. Ricordiamoci, noi siamo qua per fare le mitzvot. E gli esseri è qua per impedirci di farci le mitzvot. È la famosa battaglia, la battaglia che c'è all'interno, che c'è all'esterno, che c'è nel mondo, dove, dappertutto. Perciò quando abbiamo un'avversità non dobbiamo dire, ah, Dio mi sta bloccando. Contrario, Dio ti sta spronando. Perché quando tu vieni spronato, vieni bloccato, in realtà tu devi mettere tutta la tua forza per reagire a questo blocco. E questo è il modo di come noi dobbiamo vivere a 360 gradi, perché ogni istante della nostra vita, sia come ebreo che come non ebreo, che come singolo, che come popolo, non è importante cosa siamo, la vita è fatta di difficoltà. E quando c'è una difficoltà vuol dire che stai andando bene, vuol dire che Hashem ti vuole dare un passo in avanti. A volte è fermandoti. Quando tornò di nuovo in Russia, dall'Israele, disse ai suoi studenti, quando il rabbi torna a casa, dice: vi ho portato un bel dono. Avrei potuto scegliere di portarvi tutte le ricchezze e gli onori del mondo, ma ho scelto di portarvi cosa? La disgrazia. La disgrazia. Le umiliazioni. Perché ci sono santuari in cielo, dice, in cui non potete entrare se non avendo ricevuto disgrazie. Li ho scelti io personalmente per voi. Adesso non vuol dire che noi dobbiamo andare in giro a buttarci sotto le macchine e farci il male, ovviamente, no? Perché le disgrazie arrivano da sole, non c'è bisogno che andiamo a cercarcele, ok? Però quando Chas ve Shalom, Maisia, arrivano, questa è l'ottica di come vederle. Le disgrazie ti aiutano a crescere, a migliorare. Non è bello vivere così? Non è bello
È una
pensare,
bomba.
ecco, letteralmente una bomba. È bello pensare in questo modo perché? Perché ti senti più sicuro, ti senti più protetto, ti senti che quello che ti succede è tutto un disegno di Hashem. Non è lo stupido che ti ha detto qualcosa, che ti ha rigato la macchina, che ti ha rubato. Non è lui, è Hashem che l'ha mandato, perciò accetti tutto con gioia. Si sa che gli studenti di Rabbeinu sono stati duramente perseguitati e degradati dai loro compagni per 200 anni e che la loro luce e quella del loro maestro è stata nascosta dalla vista. Per questo motivo, la prossima volta che vedi un Hasid che sta venendo umiliato, considera che forse egli è uno tzaddik, un tzaddik nascosto che tiene del Mashiach ben David. Vuol dire, quando vedi qualcuno che è una persona di un certo livello che viene umiliata, di forse quello è un tzaddik, devo dargli onore, perché se vede che lui sta a un livello così alto che arriva a quel livello tramite le umiliazioni. Il profeta Yeshayahu, Isaia, descrive il Mashiach come segue e dice così: il Mashiach è cresciuto, infatti il Mashiach è il massimo, no? Il Re Messia, il nostro Salvatore, il nostro Redentore. Andiamo a vedere l'analisi di chi è Messia. È cresciuto come un virgulto. Qualcuno mi aiuta a tradurre questa parola?
Cosa è virgulto, germoglio.
Ok.
Virgulto, virgulto.
Ok. Come una radice in terra arida. Non ha apparenza né splendore. Si dice, Mashiach, il re. Ah, sarà sicuramente alto l'olio. No. Arriva da un posto, da una radice di terra arida. Non ha apparenza né splendore. Non l'abbiamo visto come con un'immagine che possiamo desiderare. Non è che dici, ah, ho visto il Messia, voglio essere. No, non è una cosa che una persona desidera. C'è scritto disprezzato e reietto dagli uomini. Uomo dei dolori. Che ben conosce il patire. Come c'è scritto che lui soffre per il popolo ebraico, lui assorbe le nostre sofferenze. Percosso da Dio e umiliato, ma per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Perciò le piaghe che lui ha ricevuto ha portato guarigione a noi. Questo lo scrive Isaia. Capitolo 53, chi vuole guardarlo, dal passo 2 al passo 5. Perciò anche il Messia, che è il massimo che noi possiamo ambire di avere, anche lui è uno specchio della sofferenza. Questo è l'onore di Dio. Per essere un vaso puro, una persona deve passare attraverso tutti i santuari degli insegnamenti più alti, che sono noti come la Torah di Mashiach. Le prime tavole che furono rotte, le tavole della legge, è la luce della redenzione. Nel fare così, egli semplicemente non sente la disgrazia. Anche le prime tavole della legge sono state rotte. Com'è possibile? Le tavole di Dio frantumate, sì, anche quelle sono rotte. Il santuario due volte è stato rotto, perciò dalla rottura viene fuori un qualcosa di migliore. Le seconde tavole che Dio ha dato erano assai più ricche delle prime tavole, ha dato più insegnamenti, più della prima volta, vedete? Ha dato qualcosa, è stato rotto. Poi le ha ridate maggiorate. Il terzo santuario sarà superiore del primo e del secondo. Questa è una visione di Dio, è un modo di Dio. Si fa male, ma è così. Una rottura porta a una crescita. Oh, una cosa che mi viene in mente adesso. Vi ricordate che abbiamo fatto un video anni fa che racconta la parola Mashber. Mashber vuol dire rottura. Mashber vuol dire anche, diceva mi aiuti, quando una persona in depressione,
Depressione.
depressione, esatto, e così via. Però la parola Mashber è una parola antica che sta a indicare quella sedia, non so come chiamarla, dove le donne partorivano. All'epoca c'era questa sedia, mi sembra che era a forma di sedia, la donna si sedeva e partoriva. Quello si chiamava Mashber. Ma come? Se un bambino viene fuori, una nuova vita viene fuori, perché lo chiami Mashber? Perché la rottura, la depressione, tutte le varie cose negative portano alla vita, a una nuova nascita, a un nuovo bambino. Perciò le difficoltà.
Scusa, ma non c'era pure un riferimento a Beziat Mizraim, all'uscita dell'Egitto con questa parola, Mashber? L'apertura delle acque? Del mare? Sbaglio.
La parola Mashber non me la ricordo, ma il concetto è anche quello. Dio ha rotto le acque per far passare gli ebrei. Ci sta come concetto.
Beh, potrebbe essere come concetto, sì, nascita del popolo ebraico.
Sì. Assolutamente. Assolutamente.
Da.
L'opposto di tutto questo è, stiamo spiegando di rottura, per arrivare a un livello alto. L'opposto di tutto questo è quello che abbiamo chiamato qualche lezione fa l'orgoglio dei re, che è rappresentato dalla ricchezza e l'onore di questo mondo che sfuggono a chiunque li cerchi. Ricchezza, onori, orgoglio, tutte cose contrarie a quello che stiamo studiando in questi giorni, no? Allora, cosa succede? Quando tu, una persona, cerca sempre onori, sfuggono. Perché se tu cerchi onore, l'onore sfugge da te. Pertanto, si finisce per essere sfidati da tutti coloro che provano a portarcela via. Tutto ciò viene rettificato solo tramite il silenzio. Ovviamente sono parole da leggere e rileggere, voi non avete il testo, da riascoltare magari la lezione, prendere qualche appunto, perché ogni
Infatti,
parola
Rav,
qua,
le volevo chiedere, ma
ogni parola qua.
da che libro sta leggendo? Ah, Dalle profondità, che ha tradotto Galliani questo.
Sì, esattamente. Perciò, di fare ogni parola qua è un mondo a sé. Bisogna reggerlo, rileggerlo e ripensarlo, ripeto, sottolinearlo. Perché sono suggerimenti di vita inestimabili, veramente. Qualcuno vuole dire qualcosa, aggiungere? Prima che andiamo avanti. Ok.
Ma
Sì.
interessante il concetto che ha espresso poco fa, che dice che le disgrazie sono indispensabili, Hasbe Sholem naturalmente. È lo stesso discorso, secondo me, che non si può spiegare la luce a un cieco o non puoi spiegare il sapore di un frutto di uno che non l'ha mai gustato. Allora, l'esperienza di una cosa terribile ti dà questa conoscenza di un mondo che tu non hai conosciuto, come non hai conosciuto il sapore di un frutto, come il cieco non ha conosciuto la luce, eccetera. Quindi ti fa salire di un gradino, Hasbe Sholem in questo senso, cioè, ma sia, insomma, che se tu non provi la disgrazia, probabilmente quell'esperienza non riesci a farla, spiritualmente parlando, per cui vivi un po' nella bambagia. Queste cose ti sembrano letteratura, ti sembrano scritte sui libri, ma in realtà quando le provi sulla tua pelle diventa diverso. Insomma, probabilmente il concetto di base è questo qua, se non ho capito male. Insomma. Ti porta a un'esperienza superiore che
Sì, ha il suo
diversamente non
senso, sì.
avresti, insomma. Sì. Mai sia, naturalmente, no?
Come un esempio che ho portato diverse volte, come un esempio che ho portato diverse volte in altre lezioni, quando noi seminiamo un seme, no? Lo mettiamo sottoterra. Noi non lo vediamo, ma sottoterra, prima che questo seme diventa frutto, il seme prima di tutto marcisce. Il seme quando comincia a germogliare? Quando il seme marcisce, che è un paradosso. Marcisce vuol dire perde la sua identità, perde la sua forma. Proprio dopo che è marcito, comincia a germogliare, esce fuori, spunta fuori dalla terra e poi diventa quello che diventa, un fiore, un frutto, un albero, quello che sia. Ma alla radice marcisce. Questo è un concetto che possiamo ritrovare mille volte, possiamo portare migliaia di esempi. Quando è il momento che il sole splende? Un attimo dopo del momento più buio di tutta la notte. La domanda è: qual è il momento più buio della notte? Uno dice mezzanotte, 3 del mattino. Il momento più buio di tutta la notte è un attimo prima del sorgere del sole. Perciò un attimo prima è il buio del buio. Un attimo dopo spunta il sole. Stesso concetto della morte e della vita, della disgrazia e della risalita. Infatti, tra parentesi, questo è il concetto di Mashiach, che il momento più quello che stiamo vivendo adesso, i momenti più bui della storia, più difficili, dove noi pensiamo dove andiamo a ripararci, dove andiamo a nasconderci, questi sono i momenti che noi stiamo per ricevere Mashiach. Perché momenti così pazzi non abbiamo mai avuti nella nostra storia. Ma neanche nella Seconda Guerra Mondiale c'era queste pazzie, c'era altri tipi di cose, ma che il mondo è impazzito non l'abbiamo mai visto in questi modi. Questo è il buio prima del sole, il buio prima della redenzione con Mashiach.
Infatti, come si dice alba in ebraico, shachar, le stesse lettere di shachor, perché quando diventa nero come l'inchiostro c'è l'alba e arriva il sole. E quando è che il dolore diventa, se c'è qualche madre qui, insopportabile durante il parto? Quando il dolore è più forte, nasce il bambino. E quindi quando il male raggiunge l'apice maggiore, il dolore più forte che si possa, l'oscurità più grande, la negatività più grande, abbiamo la luce più bella.
Beh, tanto che Rav, non c'è, volevo chiedere a Zalman una cosa. Quando hai detto prima alla persona che non ci vede e non sa che cos'è il vedere, però la persona che ci vede e poi di colpo non ci vede più, che cosa significa questo? Cioè, gli togli quello che ha? Tu prima hai fatto il discorso di dire a un cieco non gli puoi spiegare che cos'è la
Parlando di
vista.
come
Sto parlando a Zalman perché non c'eri.
Beh, dunque, un conto è il cieco nato che non ha mai visto la luce. È difficile spiegargli cosa sia, secondo me.
Sì, ma quando una
Se
persona
uno
vede, poi di
nasce
colpo non vede
normale,
più.
poi dopo Hasbeshalem diventa cieco, allora ricorda cos'era la luce e lo può capire, no?
Sì, però
Discorso
che sofferenza è questa? È una sofferenza che porta a cosa?
Beh, ma lì è un discorso diverso, cioè lì è un discorso che lui conosce qualcosa che non ha dimenticato, ma non può più usufruirne, diciamo
Ma
così.
ancora peggio, no?
Sì, d'accordo, però a livello conoscitivo lui sa di cosa si parla. Questo è il discorso, secondo me, poi.
È proprio lì, secondo me, il dramma del fatto, perché se uno non vede niente nella nascita, non sa, e quindi non soffre, ma se una
Ma
persona.
una persona che ha visto, che ha conosciuto, che ha goduto delle luci, dei colori, del mondo, eccetera, eccetera, tutta la vita ricorderà quello che ha visto.
Ma che sofferenza ha di non vedere più?
Perciò nella sua immaginazione continua. Prego?
Ma che sofferenza c'ha nel non vedere più? Cosa può portare questa sofferenza? Che
Ok, vai a sapere i
c'è?
disegni di Hashem, certo, ne
Ah
sappiamo i
no,
disegni di
certo.
Hashem.
No, volevo sapere se
Com'è?
avevi parlato, se sapevi
Sì,
qualcosa.
sì. No,
Non so
non
questo.
bisogna sempre cercare delle risposte. Perché Hashem a volte fa delle cose che noi non possiamo capire, lo capisce solo lui. Come questo, no? Una persona che tutta la vita ha visto e di colpo non vede più. Dove sta il vantaggio? Vediamo. Sicuramente c'è un qualcosa, cioè sta facendo magari un tikkun del suo corpo precedente, che magari ha usato gli occhi per cose negative, eccetera, eccetera. Fa tutto parte di, sempre di un tikkun, di un aggiustare qualcosa. È vero, lui non vede più, però visto che siamo reincarnati, eccetera, eccetera, allora lui sta aggiustando un misfatto del corpo precedente. Per l'anima prossima, per il corpo prossimo, che potrà vedere e aggiustare tutto quello che ha rovinato.
Bene.
Mi dici l'ora, per favore, scusami.
Sono le 10:10.
Ok, andiamo ancora un po' avanti. Teshuvah dall'amore, Teshuvah dall'amore. Teshuvah vuol dire tornare a Hashem. C'è diversi modi di come tornare a Hashem. Qua parliamo adesso. Fare teshuva dall'amore per Dio, perché c'è chi fa teshuva perché ha paura di Dio, e c'è chi fa teshuva da quanto amore ha per Dio. Adesso guardiamo quello dell'amore, di come tornare a Dio, come mettersi a posto perché amo Dio, non perché ho paura di Dio. Ok? È scritto negli insegnamenti di Rabbi Nachman che ogni difetto verrà rigirato e rettificato. Tutti i peccati da Adamo a oggi saranno rigirati e rettificati. Questo significa che se una persona cade, nel momento in cui si pente delle proprie azioni, tutto è immediatamente capovolto verso il bene. Adesso spiego, tutti i suoi peccati e i suoi tratti negativi possono essere capovolti attraverso la Teshuvah. Questo dice anche la Mishnah. La Mishnah dice che se una persona ha fatto dei peccati, però poi fa Teshuvah, vuole riconnettersi con Hashem, ma fa Teshuvah sincera, con amore, tutti i peccati che lui ha fatto nella sua vita, lui ha la capacità, la potenzialità di trasformarli in mitzvot. Hai fatto 1.000 peccati? Fai teshuva, questi 1.000 peccati si trasformano in 1.000 mitzvot sul tuo conto. Perché? Perché la teshuva vuol dire trasformare. Hai fatto un misfatto, ne hai fatti 1.000, 2.000. Tutto diventi, tu li stai trasformando in vita, in mitzvot. Potremmo non capirlo, ma la Teshuvah precedette la creazione del mondo. Addirittura la Teshuvah era già stata ideata da Hashem prima ancora di creare il mondo. Se vi ricordate, l'anno scorso abbiamo studiato addirittura che la Torah è stata, esisteva già prima del mondo. Non è che Dio ha creato il mondo e poi ha detto, ok, dai, creiamo un libro per raddrizzare il mondo. No, ha creato la Torah prima. Poi ha creato il mondo per poter creare l'umano, per poter dare la Torah. Ma tutto deriva dal fatto che la Torah è stata creata prima di qualsiasi cosa. E lo dice qua, la Teshuvah fa parte della Torah, no? Perciò la Teshuvah precedette la creazione del mondo. Hashem creò il mondo per l'umiltà. Una persona può capovolgere e rettificare la propria caduta attraverso il rimorso, caduta spirituale, attraverso il rimorso, la Teshuvah, il ripentirsi. Lo ripeto, una persona può capovolgere e rettificare la propria scivolata, la propria caduta attraverso il pentimento, la teshuva. Deve persistere e deve dire: non voglio che mi vengano pensieri cattivi e che idee immaginarie appaiono nella mia testa. Non voglio avere desideri peccaminosi, non voglio avere tutte quelle cose che sono sbagliate. Uno deve dire: Hashem, io non voglio questo, aiutami. Se può fare questo, avrà un grande effetto. Come dicevamo le altre volte, esprimere il fatto che io odio quelle cose negative che ho dentro di me. Il mio corpo le ama, ma io la mia anima le odia. Ovviamente, no? Il mio corpo ama fare, perché il mio corpo è animale, il corpo è fisico, ama fare determinate cose. Ma la mia anima ne soffre. Perciò se io ho un po' di coscienza, dico a Hashem, è vero che sono io che le sto facendo quelle cose, ma non voglio farle. Per favore, dammi la forza di trattenermi, di capire quanto è nocivo per la mia anima, perché la mia anima soffre. Perciò, attenzione di non pensare, ma che cosa sono? prendo in giro me stesso, prendo in giro Dio, vado a mangiare una cosa proibita e poi urlo a Dio, per favore, aiutami a non mangiarla più. Allora non mangiarla, grazie, è facile dire non mangiarla. Ho un desiderio, è il mio Yetzer hara. Allora, non, che nessuno pensi che sia una falsità. Faccio una cosa e poi dico a Hashem aiutami. No, faccio una cosa perché mi è difficile trattenermi. Ma nello stesso momento io dico a Hashem, per favore aiutami a mantenere, a trattenere questa cosa qua. A trattenere questa cosa qua. Perché è vero che io godo a farlo. È il mio corpo che ne gode, ma la mia anima soffre. Se una persona merita di compiere teshuva per amore, non è solo perdonato, ma, come insegnano i nostri saggi, i suoi peccati intenzionali diventano meriti. Chi vuole guardarlo può guardare nel trattato Yoma 86b. Teshuva per amore significa che una persona sente una tale vicinanza a Dio e lo ama nel suo cuore a tal punto che immediatamente dice: non voglio il male che è dentro di me. Non voglio tutta la rabbia che ho avuto fino ad oggi. Voglio venire vicino a te. Questa è Teshuvah per amore. Uno che ama, non uno che ha paura di Dio, che ha paura del peccato e della punizione. Ah, ho paura, torno a Dio. No. Uno che torna a... E quello poi è accettato. L'importante è tornare a Dio. Ma qual è più nobile? Uno che torna a Dio per amore, non perché c'è paura di Dio, ma che torna a Dio perché capisce quanto è bello essere vicino a Dio, quanto amo Dio. E se io lo amo, non posso tradirlo, non posso tradire le sue aspettative e le sue volontà. Perciò non voglio il male che è dentro di me, non voglio tutta la rabbia che ho avuto fino ad oggi, voglio venire vicino a te, Hashem. Questa è Teshuvah per amore, Teshuvah sincera. Poi, lentamente, ma inesorabilmente, questa rabbia, piuttosto che questi tratti negativi, questi desideri, si trasformano in meriti e lo avvicineranno ad Hashem. Non mi viene mai dire, oh, ormai io sono così immerso di peccati, ho vissuto una vita intera in un certo modo, figurati te se adesso faccio teshuva e Dio mi perdona pure. Non funziona così. E il pensiero è sbagliato. Perché davanti a Dio tutto è possibile. C'è qualcosa di impossibile davanti a Hashem? Niente è impossibile. Perciò per Hashem non è neppure impossibile perdonarti. Ma io ho fatto le peggior cose. Ma Dio è più grande delle tue peggior cose. Dio è più grande dei tuoi peccati. Perciò, quando una persona guarda la sua vita passata, dice: ma cosa ho combinato? Quanti peccati ho fatto? Non deve in nessun modo, non deve in nessun modo fargli credere che in realtà lui è perso. Perché non c'è limite a quanto Dio possa perdonare. Non rendiamo Hashem piccolo. Hashem è più grande dei nostri peccati e dei nostri misfatti. Se tu pensi che non meriti il perdono, vuol dire che tu stai mettendo in dubbio la grandezza di Dio. No, oltre che stai mettendo in dubbio te stesso, che già è sbagliato, ma stai mettendo in dubbio anche la grandezza di Hashem. Non è bello vivere così, non è bello pensare così. Questa è la grandezza della Chassidut, che ti dà una forza interiore per dire: Eniush, non c'è disperazione, non esiste il buio, non esiste la fine, tutto è possibile. Ricordiamoci sempre, Hashem è più grande di tutti i nostri peccati, di tutti i nostri problemi, del mondo intero. Hashem è sempre lì, nessuno lo sposta da lì. Perciò finché Hashem è lì, stai tranquillo. La tua preoccupazione deve essere soltanto in che cosa? Connetterti a lui. Un giorno una persona sale alle corte celesti e che cosa gli mostrano? Sentite questa storia. Gli mostrano le mitzvot che ha fatto, che mitzvot ha fatto. Allora qua dice, per esempio, come l'infrangere Shabbat. Infrangere. Il mangiare cibo non kasher. Questo è ciò a cui si riferivano i nostri saggi quando dicevano che una persona che compie Teshuvah per amore ha tutti i suoi peccati trasformati in mitzvot. Hai mangiato cose proibite? Te le facciamo vedere, ma trasformate in mitzvot. Non c'è limite alla grandezza di Hashem, non c'è limite alla Teshuvah di una persona che vuole tornare a Dio, non c'è limite né di tempo e né di niente. Abbiamo detto, una persona che torna da Hashem in Teshuvah sta effettivamente dicendo a Dio: papà, ti amo. Papà, ti amo. Semplice. Aiutami. Mi sono sporcato, sono caduto, ho rovinato il tuo nome, ho rovinato la famiglia, il nome della famiglia, quello che vuoi. Però papà, io sono qua, accoglimi. Perché? Perché ti amo, voglio di nuovo essere parte di te. Non voglio essere distaccato da te. Però aiutami perché mi sono sporcato. Mi pento davvero di tutto quello che ho fatto. Ogni ebreo ha questa punta di amore nel proprio cuore. È una cosa che abbiamo innata. Magari qualcun altro, anche altre nazioni qualcuno ce l'ha, ma da noi è innato. Altri magari devono arrivarci, ma da noi, dall'ebreo, l'amore è un qualcosa che fa parte del DNA, fa parte proprio di noi. Ovviamente che va, ovviamente, sviluppato, cresciuto e così via. Come lo sappiamo? Perché la Torah ci comanda, oh, bella. Da dove è la prova che ogni ebreo ha in modo innato l'amore per Hashem? Semplice. Cosa diciamo ogni giorno nello Shema Israel? La Torah ci comanda: amerai Hashem, Dio tuo, con tutto il tuo cuore. Lo Shema Israel, che è Devarim 6.5. Bechol levavecha. Levavecha non vuol dire libcha. Esattamente. Con i tuoi due cuori. Amerai Hashem con i tuoi due cuori. Cosa sono i due cuori? Il cuore è uno, ma dottor Messina ci può insegnare che è diviso in due parti. Il ventriloquo di destra e quello di sinistra, lì dove c'è il sangue, dove pompa il sangue tutto il corpo, e di qua non so cosa c'è. Vuol dire Yetzer Tov e Yetzer Hara. Il bene che c'è nel cuore e il male che c'è nel cuore. Ovvero, cosa vuol dire ama Dio con i tuoi due cuori? Ama Dio con il cuore che ami Hashem, ma ama il Dio anche con il tuo Yetzer Hara, con il male che c'è in te. Devi portare te stesso ad elevare. È facile amare Dio soltanto con il cuore, no? È ovvio. Se non amo Dio con il cuore, con cosa lo amo? Ma Dio dice: voglio di più, voglio che tu ami Hashem anche con l'altra metà del cuore, con il tuo Yetzer Hara, con il male che c'è in te. Vuol dire che tu devi essere capace di elevare te stesso anche con i tuoi difetti, con le tue mancanze. Questo sì che è difficile. Elevarsi a Dio, ad arrivare ad amarlo anche con il male che c'è nel cuore, questo è un bel lavoro. Ora, il fatto che ci venga comandato di amare Dio in questo modo indica che stiamo davvero bruciando, ardendo di amore per Hashem dentro di noi. È solo che A volte abbiamo bisogno di risvegliare questo amore attraverso la parola. L'amore è lì, l'abbiamo detto, fa parte di noi, però a volte è innacquato, a volte non si spegne mai, ma a polvere, acqua, quello che vuoi, qualcosa che delle bucce che coprono la sua luce. Allora cosa succede? A volte abbiamo bisogno di risvegliare questo amore attraverso la parola. Per questo possiamo chiedere a Dio, papà, aiutami a risvegliare il mio amore. Io ti voglio amare, ma il Yetzer Hara, il mondo che tu hai creato, mi propone cose più allettanti, che sembrano più allettanti, no? I peccati. Sembra più bello andare dall'altra parte che venire da te. Aiutami, Hashem, a vedere la verità. Aiutami a sconfiggere il male che c'è in me, a capire quanto è bene venire da te. Papà, aiutami a risvegliare il mio amore. Allora tutta la nostra teshuva sarà una teshuva d'amore. E tutti i nostri peccati saranno non solo perdonati, ma diverranno meriti. Perciò chiedere ad Hashem di aiutarci a tornare a lui. Stiamo per finire il Baal Teshuva, colui che si pente, pertanto ha delle mitzvot che nemmeno un tzaddik ha, come tante volte abbiamo spiegato, mitzvot che sono nate dai suoi peccati. Un tzaddik che tutta la vita ha fatto tutto, che è il massimo, arriva una persona che tutta la vita ha peccato e fa teshuva, ritorna indietro, l'abbiamo detto mille volte, lui supera, va al di sopra del tzaddik. Ma come? Sì. Perché lui si è allontanato, ha assaggiato il male ed è stato capace di non assaggiarlo mai più. Perché le mitzvot che sono nate dai suoi le mitzvot sono nate dai suoi peccati. Anche se è difficile vedere come questo possa essere vero, dobbiamo capire che questa è la verità. I nostri saggi, i tzadikim, hanno tutti detto: quando una persona grida verso Hashem per le sue cadute, tutto andrà per il meglio. Cadute spirituali, ma anche materiali. Quando tu urli, urli nel senso preghi, apri il tuo cuore ad Hashem, allora cosa succede? Hashem ti ascolta. Ma se tu non apri la bocca, non emetti questo suono verso Hashem, Likutei Moharan afferma: in quei giorni cercheranno i peccati di Israele e non ve ne saranno. Geremia. Perciò quando arriverà Mashiach non ci saranno più peccati. Questo è perché nel futuro tutti compiranno Teshuvah e attraverso la Teshuvah persino peccati intenzionali diverranno meriti. E tutti i peccati di Am Israel diverranno insegnamenti della Torah. Se non facciamo i soliti ebrei furbi, che diciamo allora faccio tanti peccati, in modo che poi faccio teshuva e si trasformano in mitzvot. Non facciamo sempre business di tutto, eh? Ok? Adesso parliamo a posteriori, a cose fatte. Quando è già successo, allora cercheranno i peccati di Am Israel qui e lì per farne insegnamenti della Torah. Perciò dal peccato avremo insegnamenti della Torah, perché tutto si trasforma. Questo è anche un'implicazione del e non ve ne sarà alcuno dei peccati, perché tutti i peccati saranno annullati nel nulla. Nello specifico in Ein Sof. Lì i peccati di Am Israel saranno trasformati in meriti attraverso la Teshuvah. Questo è un aspetto dell'andare giù per risalire. Adesso che siamo in questi ultimi momenti, adesso è il momento di fare Teshuvah. Parliamo di pratica adesso. Adesso più che mai Hashem vuole un nostro responso, un nostro gesto, un nostro messaggi. Non possiamo rimanere ciechi, non possiamo rimanere che il mondo sta cambiando così velocemente che Israele ha avuto il coraggio di attaccare l'Iran, che è la testa del serpente, e fare quello che... Non è una cosa normale questa. Però sappiamo che da noi non c'è soltanto... c'è anche, c'è tutto, è spiritualità e materialità, va insieme. Il popolo ebraico è materia e spirito insieme. Noi... Qui in Italia, dovunque ci troviamo, sparsi nel mondo, noi dobbiamo aiutare con la forza spirituale tutto questo combattimento contro il male, perché Israele sta demolendo, si spera, il male che c'è nel mondo, ma è un male che ha origine nella spiritualità. Perciò una parte i soldati, i missili distruggono il male nel, a loro modo, ma non dimentichiamoci che anche noi abbiamo il nostro compito di distruggere il male. Spiritualmente, quel male spirituale di distruggerlo con il bene spirituale, con le buone azioni, le preghiere, la tzedakah, la tfilah, tutto quello che è ebraismo, Torah, mitzvot. Noi abbiamo una responsabilità adesso più che mai di aiutare i nostri soldati, di aiutare Israele a distruggere il male, non le persone, il male. Questo è il momento di che ognuno possa fare un passo in avanti nella sua teshuva. Ora più che mai Israele ha bisogno di noi, ora più che mai Dio ha bisogno di noi, ora più che mai il mondo, il bene nel mondo ha bisogno che tutti noi nel mondo, ebrei e non, aumentiamo luce nel mondo. Questo è il nostro aiutare a distruggere il male che c'è nel mondo. E immediatamente con questo arriva Mashiach. Se riusciamo a distruggere totalmente il male, la redenzione finale verrà. A voi.
Come studiando lo Shiloh HaKadosh a Horowitz, dicevamo già la settimana scorsa che quando Chava è arrivata a essere sedotta dal serpente che gli ha fatto la spinta contro l'albero, gli ha detto: vedi, non ti è successo nulla, quindi puoi anche mangiare il frutto. Ma siccome c'è scritto che quando arriverà Mashiach la donna sarà prima, più importante, Chassidut proprio scritto, no? Che la donna sarà più importante e più forte dell'uomo, come tra l'altro stiamo già verificando dalle tante situazioni di Rebbetzin e donne che scrivono libri di Kabbalah e di Chassidut. E Ahava in quel momento lì capì che effettivamente poteva ma non mangiare il frutto e obbedire appunto al primo alla prima mitzvah e unica mitzvah che c'era entro Shabbat. Però capì questa cosa che hai detto adesso per tutta la lezione, che se non c'è qualcosa di guasto, cosa ripariamo? E quindi ha capito che era per poter fare l'elevazione di tutte le anime che sarebbero seguite dopo, era necessario fare questa rottura dei vasi con tutte le nizozot, come si chiamano, nizozit in aramaico,
Scintille,
nizozit,
scintille, scintille.
esattamente, scintille. E io, come sapete, come tecnico, riparo, aggiusto le apparecchiature. Quindi, se non avessi apparecchiature da aggiustare, non ci sarebbe lavoro. E cos'è l'aggiustare cos'è riparare un'apparecchiatura, aggiustare un'apparecchiatura? È appunto fare un tikkun. In ebraico si dice le takken, le takken ta marechet hazeh, riparare questa apparecchiatura. E quello che può far capire, e come tecnico lo capisco ancora di più, perché i peccati diventano meriti e perché appunto un'apparecchiatura più ha dei guasti e più sono poi dei meriti quando sono riparati che danno la riparazione finale. ed è anche il principio che si chiama emotional feedback, in inglese teoria della regolazione automatica, che usano i termostati, che riportano all'ingresso la temperatura. Se tu li imposti, lo so, un termostato di un riscaldamento su 20 gradi, allora se la temperatura è 23 gradi, allora tornando indietro al sensore la temperatura di 23 gradi dice no, qua è troppo caldo, e fa uscire l'aria condizionata più fredda per arrivare a 20 gradi. Arriva a 20 gradi, stop, si blocca. E questa è la regolazione automatica, che è la teshuva. Quando uno capisce questo piccolo parallelo tra la tecnica e la spiritualità, capisce il meccanismo della teshuva, che è appunto scritto poi nel trattato Yomà, come dicevi tu, Ravnichi, molto bene, molto chiaramente. E adesso siamo proprio agli sgoccioli, perché queste due forze del bene e del male, ma si vede chiaramente che il male sta perdendo e sta facendo di tutto per rompere le scatole e facendo delle cose atroci. E infatti vediamo che adesso noi come Am cerchiamo di fare la teshuva che occorre per arrivare finalmente alla Geulah che stiamo aspettando da 5.725 anni.
Grazie. Amen. Qualcun altro?
Penso che bisogna ricordarsi sempre chi eravamo prima, dopo aver fatto teshuva, per restare
sempre umili.
E mi è venuta, perché quando voi avete parlato all'inizio che quando non sia niente chiediamo aiuto a Hashem, poi quando abbiamo tutto alla fine ci dimentichiamo di lui. E mi sono ricordata di una storia di un uomo Breslev che aveva un piccolo negozio, e poi a poco la sua attività diventa più grande, apre un grande magazzino, un grande negozio, e nel suo ufficio c'era un quadro, e un giorno un signore gli dice: ma perché questo quadro? Questo quadro rappresentava un semplice muro e sopra una tartaruga. Allora dice: ma che cosa vuole dire questo quadro? Ma questo quadro mi fa ricordare che è sopra il muro, e nessuno, cioè, lei non, la tartaruga non può salire il muro. Cioè, per dire, io non posso fare niente se non è Hashem che fa qualcosa per me. Io sono arrivato oggi ad avere questa grande attività grazie a Hashem. Era così la storia.
Ok, grazie. Buona serata a tutti.
Shalom, Kazak Baruch,
buona serata.
Grazie, buonanotte.